Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire?
Ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio,
Benedetta Rinaldi.
E oggi vi portiamo su un'isola, ma non su un'isola qualunque, per carità, è la quarta isola più grande del mondo. Stiamo parlando del Madagascar, una terra affascinante perché si è staccata milioni di anni fa dal continente africano e lì si è sviluppata una vita, una natura, animali, linguaggi, popolazioni totalmente differenti, uniche al mondo, e talvolta si ritrova qualche cosa di simile in Sud America, in India. Cerchiamo di capire perché, lo facciamo con una persona che conosce bene Madagascar dal punto di vista soprattutto sociale. Perché? Perché è il presidente di un'associazione che si chiama Gli Amici di Padre Pedro. Stiamo parlando di Fabio Meloni, benvenuto qui sulla Radio Vaticana in diretta.
Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Madagascar, ci hanno fatto addirittura un film di animazione dove abbiamo conosciuto qualche cosa effettivamente così scherzosa, ma qualche cosa anche vera, una natura lussureggiante, dei colori fantastici, ma non credo sia solo questo. Allora, cominciamo a dire dove si trova il Madagascar, più o meno quante persone lo abitano e quale sia la capitale.
Allora, Madagascar si trova nell'Oceano Indiano, a sud-est dell'Africa, di fronte c'è il Mozambico, e infatti sono separati da quello che viene chiamato il canale di Mozambico. Anzi, sembrerebbe proprio, se uno li vede vicino, che il Madagascar e il Mozambico fossero attaccati precedentemente.
Esatto, è come un puzzle.
Le forme sono proprio quelle di un puzzle.
E la capitale qual è?
La capitale si chiama Antananarivo, anche se tutti la chiamano Tanà, che è un po' più semplice.
Sì, effettivamente, meno scioglilingua.
E quelli sono i tipici nomi malgasci, cioè spesso le città, ma anche le persone, hanno questi nomi lunghi con molte sillabe ripetute.
Chissà perché, non, ovviamente non è un linguista e non ce lo può dire, però magari qualche spiegazione ci sarà.
Sì, beh, diciamo che Madagascar, quello che sappiamo è che è stato sempre un po' un crocevia, per cui si sa per esempio che molta parte della popolazione ha delle origini addirittura del sud-est asiatico, della Malesia o comunque dell'India, e invece un'altra parte viene dall'Africa continentale, e si sono un po' mischiati insieme. Poi c'è stato anche un periodo con delle conquiste arabe, quindi è un paese che ha avuto origine da un vero e proprio miscuglio di culture, di etnie, di popolazione e quindi anche di linguaggi, e tra l'altro, pur essendoci un linguaggio dominante, che è quello dell'etnia del nord, in realtà poi esistono tanti dialetti.
Loro parlano il malgascio, che è questa lingua che tra l'altro pare che abbia delle assonanze mostruose con le lingue malesi, 90%, adesso dovrei trovare il foglio su quale sia effettivamente la corrispondenza con la lingua, ma ecco, del Manayan, parlato nella regione del fiume Barito nel Borneo meridionale, quindi c'è una effettivamente una conferma di quanto ci stava dicendo Fabio Meloni, di questo influsso reciproco dei popoli dell'Asia e dell'Africa sul Madagascar. Malgascio, ma anche francese come lingua, vero?
Eh sì, sì, sì. Moltissimi direi parlano francese. Beh, la Francia ha dominato fino agli anni 60, fino al 1960 in Madagascar. Ancora oggi i due paesi sono molto legati e il sistema scolastico malgascio ricalca quello francese, e loro studiano quasi tutte le materie in francese.
Un'isola grandissima, stiamo parlando di quasi 600.000 chilometri quadrati di superficie. Quanti sono gli abitanti del Madagascar?
Allora, non sono tantissimi, ufficialmente censiti sono poco più di 16 milioni, però si pensa che in realtà siano un po' di più, intorno ai 20 milioni, cioè si pensa che ci sia una parte della popolazione che sfugge al censimento, soprattutto nelle foreste, nelle zone più, diciamo, remote, quindi c'è un po' di incertezza su quanti siano effettivamente, però su una superficie che è molto più grande della nostra Italia vive un terzo della popolazione rispetto a noi.
Facciamo così, un po' di musica e poi torniamo a parlare di Madagascar e soprattutto scopriamo chi sono questi amici di Padre Pedro, fra pochissimo. Poteva essere un talk show. Ritorniamo dopo il brano musicale perché ci dobbiamo immergere con gli occhi, con la fantasia, con la mente, con i piedi, sporcarci del territorio malgascio. Perché? Perché il Madagascar innanzitutto è rosso, ma è vera questa cosa che è così rosso, Fabio Meloni?
Sì, è vero. È l'isola rossa, è il suo soprannome. E effettivamente gran parte della terra è proprio rossiccia, contiene un minerale che gli dà questa colorazione e questo la rende particolarmente bella al tramonto.
Me immagino.
Il rosso splende sopra e sotto ed è effettivamente bellissimo.
Allora, noi arriviamo, immagino, con un volo verso Tana, che è la capitale, anzi Antananarivo, quasi impronunciabile, ma ci arriviamo comunque. E che cosa troviamo nella capitale? Dici un po' qualche cosa della capitale e poi ci fai conoscere anche qualche angolo di qualche altra città o ci porti in spiaggia, non lo so, fai tu, siamo nelle tue mani.
Beh, allora, Tana è una città grande, molto caotica, e caratterizzata dal fatto che è molto estesa, con costruzioni tipicamente basse. Alcuni punti del centro di Tana cercano un po' di ricalcare un'architettura un po' francese, anche con un'idea di bistrò, di localini di questo tipo. E poi purtroppo, come spesso accade in paesi che sono molto poveri, naturalmente sono anche molto estese gli slum, le baracche, insomma zone naturalmente di degrado, così come poi ci sono sulle colline attorno a Antananarivo invece delle ville molto belle, che sono quelle magari delle famiglie francesi o delle famiglie miste franco-malgasce che si trovano lì e che hanno i mezzi economici e si possono permettere le ville, le misure di sicurezza e così via. Quindi è una città, insomma, in cui si trova un po' di tutto, dove ci si può anche divertire, dove si può mangiare benissimo. Devo dire, in Madagascar ho mangiato quasi sempre un'ottima cucina francese, un'ottima anatra si trova sicuramente in Madagascar.
Senti, però io adesso sto vedendo le foto, scusa se ti interrompo, sono su internet, su Google, andateci tutti, mettete Madagascar, a parte i frame del cartone animato, ma trovate delle spiagge bianchissime con un'acqua verdissima, un cielo azzurro, le palme, ma insomma è veramente così bella come si vede in foto?
Sì, assolutamente sì. Diciamo che una caratteristica della Madagascar è che ci sono tanti paesaggi in un unico paese e ci sono anche tanti climi diversi, per cui al sud, nella zona diciamo vicino Tulear, che in malgascio si dice Toliara, ma insomma quasi uguale, effettivamente lì si trova il mare smeraldo, le spiagge bianche, insomma si possono il ricordo di aver mangiato in una spiaggia in cui praticamente non c'era nessuno e c'era solo la sabbia bianca.
No, non me lo dire.
Una bandiera di pirati, proprio la classica bandiera di pirati col teschio messa così diciamo un po' per fare scena e di aver visto delle piccole imbarcazioni di legno su un mare completamente piatto. E poi ci sono delle bellissime isole che in realtà si trovano, delle isolette che si trovano in realtà verso nord, in particolare l'Île Sainte-Marie, che sono proprio le classiche isole tropicali, con le palme, le noci di cocco, l'amaca sulla spiaggia e dove si trovano anche dei resort bellissimi da luna di miele.
Fabio, ti interrompo perché hai detto la parola pirati. In realtà Madagascar adesso è un'isola tanto caruccia.
È un'isola di pirati.
Però prima, insomma, non è che fosse così tanto bella da approcciarci sopra, insomma.
No, no, infatti è vero. È stata proprio perché era un'isola strategica, crocevia tra l'Asia e l'Africa, ovviamente ha attirato nel tempo anche tanti avventurieri, in particolare da quello che ho letto insomma anche sulle guide, fino all'Ottocento molti pirati francesi si trovavano in Madagascar, e in particolare all'Île Sainte-Marie si può visitare una cosa molto carina che è il cimitero dei pirati, con appunto lapidi dove ci sono le iscrizioni in francese che ricordano le storie di questi pirati, ci sono scolpite le spade, insomma delle cose abbastanza carine da vedere.
C'è anche da dire che gli europei non sono stati proprio i primissimi ad arrivare in Madagascar, sentendo il tuo racconto e poi anche leggendo, incrociando le fonti, i primi sono stati appunto delle popolazioni che venivano dall'Oceano Indiano, quindi da quell'area là, della Malesia, eccetera. Poi gli africani e quindi anche gli arabi e alla fine di tutti, praticamente per il cosiddetto passaggio delle notizie da una fonte all'altra, è arrivata anche l'Europa con i francesi soprattutto, ma poi anche altre persone. Il Madagascar è stato abitato praticamente 2000 anni or sono, prima era un paradiso terrestre incontaminato, immagino che insomma 2000 anni di uomo abbiano fatto, ma non così tanto come magari è successo per altri paesi.
Ma allora purtroppo diciamo c'è in atto come spesso nei paesi africani un po' una tendenza a un degrado del territorio, anche a uno sfruttamento eccessivo di risorse minerarie che si trovano in grandi quantità, però è vero che è ancora un paese nel quale si trovano molti paesaggi incontaminati e soprattutto in Madagascar loro usano il termine francese endemique, di cui vanno molto orgogliosi, cioè l'80% delle piante, delle specie animali sono appunto endemici, cioè si trovano solo in Madagascar. Sappiamo tutti, anche perché abbiamo visto il film, che in particolare il simbolo di Madagascar sono i lemuri, che sono questi primati, queste specie di scimmie molto simpatiche, molto carine, tra l'altro che si trovano in tante varietà e che si trovano solo lì. E così anche tante altre specie di piante o di animali si trovano solo in Madagascar.
Ci sono i camaleonti, ci sono le rane, tra l'altro il 5% delle specie animali e vegetali del mondo stanno in Madagascar, pensate che roba, o l'80% di queste specie stanno solo in Madagascar, quindi come minimo merita una visita solo per la bellezza con cui si presenta questo paese. E poi tra l'altro anche la vegetazione, il baobab che noi tutti quanti sappiamo, conosciamo eccetera, sta lì.
Sicuramente è uno dei paesi dove si può trovare il baobab, così come ce lo siamo sempre visto nelle foto, nei disegni, nelle favole, nei racconti sull'Africa, e in particolare quasi tutti avranno visto almeno una foto di Morondova, dove c'è la famosa via dei baobab, quindi dove c'è questa enorme distesa di baobab a perdita d'occhio, che è una delle cartoline turistiche del paese, ed è un posto che vale sicuramente la pena vedere.
Usatelo questo benedetto Google anche per seguire i nostri programmi, perché effettivamente tutto quello che Fabio Meloni, presidente dell'associazione Amici di Padre Pedro, ci sta raccontando trova un riscontro, cartone animato compreso, su internet, ed è veramente bello farsi trasportare anche con un po' di immagini in questo paese che conosceremo senz'altro meglio. Abbiamo visitato la capitale, siamo andati un po' a sud, un po' sulle isolette del nord, ma c'è tanto ancora da visitare, quindi state con noi fra pochissimo qui sulla Radio Vaticana in diretta, tutto il resto che ancora non vi abbiamo detto sul Madagascar. Dobbiamo spiegare varie cose. Allora, gli amici di Padre Pedro ce li siamo lasciati un po' alle spalle, ma ancora non abbiamo detto chi sono e soprattutto perché si è formata questa associazione. Abbiamo il presidente Fabio Meloni e quindi lo chiediamo direttamente a lui.
Allora, beh, il nome già spiega qualcosa. Noi sosteniamo un sacerdote argentino che si chiama appunto Padre Pedro Opeca, che da quasi 40 anni vive in Madagascar, fa parte della congregazione di San Vincenzo De Paoli. L'abbiamo conosciuto qualche anno fa durante un viaggio, in particolare io e mia moglie, un viaggio di nozze. Abbiamo avuto l'occasione fortuita di conoscere Padre Pedro, la sua figura ci ha conquistato e così, ritornati in Italia, abbiamo deciso che avremmo continuato a fare qualcosa per lui. È nata l'idea di questa associazione che poi nel tempo è cresciuta.
No, aspetta, ti fermo qui. Allora, sì. Tu con tua moglie andate in viaggio di nozze in Madagascar e qui non c'è niente di strano. Poi incontrate un sacerdote.
E ce la siamo spassati, è stato un bel viaggio, ovviamente, abbiamo visto tantissime cose.
Poi incontrate questo uomo dalla barba lunga, bianca, un tipo, almeno così l'ho visto in foto, e lo incontrate e poi tornate in Italia e la prima cosa che fate è fare un'associazione, cioè qualcosa di straordinario questo sacerdote. Per convincervi anche a distanza a dargli una mano?
Beh, a lui diciamo che è andata così. La nostra guida un giorno ha detto: vi devo portare, eravamo appunto ad Antananarivo, ha detto vi devo portare a vedere la messa di Padre Pedro perché è una cosa spettacolare e ci vanno tanti turisti. Effettivamente è così, è una messa che dura 2 ore di canti, balli, con credo 3.000 persone tutte insieme, ed è effettivamente una cosa coinvolgente. Però noi siamo rimasti affascinati non solo da tutto questo, ma dal fatto che lui da 20 anni lavora ogni giorno per togliere le persone dalla discarica che si trova purtroppo proprio attaccata ad Antananarivo e portarle su una vita dignitosa, e ha fatto tutto questo in modo così molto semplice, guidato solamente appunto dalla sua fede, dalla sua forza di volontà. Un giorno, andando nella discarica, ha cominciato a parlare con le tante persone che vivevano lì rovistando tra i rifiuti in un degrado assoluto, e semplicemente proponendogli: mettiamoci insieme e piano piano cerchiamo di uscire da questa situazione. E da lì piano piano hanno cominciato a costruire prima delle capanne, poi delle case di mattoni, poi hanno cominciato a poter costruire una scuola, poi hanno cominciato a costruire un presidio sanitario, poi un campo da calcio, e piano piano è nato un grande villaggio. Ed è una cosa straordinaria vedere oggi questo villaggio e pensare che questo villaggio oggi si estende laddove prima era tutto rifiuti ed era tutto discarica. E oggi sono 16.000 le persone che vivono nella comunità di Padre Pedro e che ogni giorno realizzano tutto questo. E allora per noi vedere questa opera straordinaria fatta in questo modo è stata una scintilla alla quale non abbiamo saputo resistere.
No, questo è giusto, insomma capiamo anche adesso tutti quanti noi il perché di questa collaborazione a distanza. Quanti siete voi amici di Padre Pedro?
L'associazione, anche un po' volutamente, è una piccola associazione, nel senso che i soci attivi sono una trentina,
buttali via.
Però diciamo ha la caratteristica di essere un'associazione nella quale tutti ci conosciamo molto bene e tutti sappiamo che cosa possiamo fare, il contributo che possiamo dare, quindi è un'associazione molto coesa, molto unita. E questo è stato, diciamo, quindi non ci è interessato tanto avere tanti soci, ma avere dei soci buoni,
certo,
insomma, dei soci
chiaro.
Impegnati.
Qualità e non quantità, insomma, è un bel discorso anche questo. Senti, ci siamo un po' distratti, tra virgolette, dal nostro viaggio, ci hai portato un po' al sud, un po' al nord, ma facci capire, perché hai detto che è varissima come paesaggi e anche come clima. Immagino sia un clima tropicale, perché per esserci le palme, da qualche parte, insomma, dovranno prendere nutrimento.
C'è un clima tropicale, appunto, soprattutto nelle zone costiere. C'è molto, veramente molto bello da vedere la zona degli altopiani che si trova nella parte centrale del Madagascar, dove il clima è più secco e dove possiamo vedere un paesaggio che va da un deserto di roccia con degli scorci veramente lunari a delle zone invece molto verdi, con terreni fertili e coltivabili, dove si possono coltivare praticamente tutte le specie di piante che che noi stessi in Europa utilizziamo per l'alimentazione. E infatti questo è anche una delle dei grandi paradossi del Madagascar, che avrebbe in se stesso le risorse naturali per avere l'autosufficienza alimentare, ma poi purtroppo questo lo accomuna agli altri paesi africani, la distribuzione delle risorse, l'uso delle risorse non è sempre equo e quindi in realtà purtroppo la gran parte della popolazione vive in uno stato di povertà.
Cosa fa il Madagascar per vivere, sopravvivere come stato? Beh, il turismo l'abbiamo capito perché è bellissimo, insomma ci mancherebbe. E poi che altro aggiunge a questo?
Beh, allora il turismo è sicuramente una risorsa, poi è ricco di vari tipi di minerali, compresi anche metalli preziosi, quindi in realtà ci sono concessioni molto importanti anche a grandi multinazionali che sfruttano queste risorse minerarie in cambio di un pagamento, diciamo, al governo malgascio, anche se insufficiente rispetto ai vantaggi che ne traggono. C'è un minimo di industria agricola e di industria di trasformazione di prodotti soprattutto legati all'agricoltura, alla pastorizia, per esempio il latte, questi tipi di prodotti. Insomma,
la vaniglia, il Madagascar è il primo produttore al mondo di vaniglia, che Dio li benedica, di lici, che non so se ce l'avete presenti, sono quei fruttini un po' ruvidi, rosa, con un cuore bianco molto, molto profumato all'interno. Beh, sei rimasto stecchito sul lici, Fabio? No,
ce l'ho presente.
Non reagiva più.
Un prodotto tipico del Madagascar è il pepe.
Ah.
Il pepe del Madagascar è anche molto rinomato, ci sono varietà diverse di pepe con diverse colorazioni, e quindi anche quello è uno dei prodotti di punta dell'agricoltura.
E poi
magari,
insomma, se volete andare lì a estrarre pietre preziose, oro, cromite, grafite, insomma potete andare benissimo, e tanto non ve le fanno estrarre perché sicuramente ci saranno dei vincoli pesantissimi, anche perché il Madagascar è uno stato un po' atipico, nel senso che non commercia tantissimo con l'Africa, che pure sta lì abbastanza vicina, ma è più orientata verso l'Oceano Indiano. Per quanto riguarda l'Europa, commercia con la Francia, soprattutto, l'abbiamo capito il perché, la Germania, la Svizzera, insomma, poi c'è anche un po' di Regno Unito e Russia. Diciamo che potrebbe fare di più, ma si applica, no? Da quanto ho capito, in Madagascar.
Beh, sicuramente potrebbe fare molto di più. Purtroppo è un paese che tra l'altro vive da due anni e mezzo in una condizione di isolamento internazionale, perché vi è stato un rovesciamento del governo che era stato eletto qualche anno fa con delle elezioni giudicate abbastanza democratiche, e da allora sono permanentemente in corso dei negoziati di pacificazione tra le fazioni in lotta, però di fatto non sono ancora mai arrivati ad un accordo. E quindi tutte le rappresentanze diplomatiche, i contatti diplomatici del paese sono bloccati. Questo naturalmente lo mette in difficoltà per gli scambi commerciali. Fortunatamente non ha interrotto tutte quelle che sono le iniziative umanitarie e di aiuto, perché comunque Madagascar è uno dei paesi nel quale è molto forte la presenza di aiuti umanitari, di missioni della Chiesa, sia legate alla Chiesa Cattolica, sia legate anche alla Chiesa Protestante, che è presente anche in modo significativo nel paese.
La vostra associazione, guardavo sul sito, anzi approfittiamo per dare anche il sito della vostra associazione,
che è www.amicipadrepedro.org.
Perfetto, molto
semplice.
Dove
tra l'altro si trovano anche delle belle foto del paese, quindi per chi fosse interessato,
un bel sito.
Solo sul sito nostro si trova un po' di documentazione sul paese.
Un bel sito dove potete anche vedere quali sono le attività degli Amici di Padre Pedro, che puoi anche sintetizzarci velocemente adesso prima del brano musicale, se vuoi, Fabio.
Sì, beh, diciamo, noi abbiamo scelto di fare una cosa semplice, che è quella di raccogliere fondi per sostenere progetti che vengono ideati e realizzati interamente nella missione, nel villaggio di Padre Pedro, perché è più corretto chiamarlo così, interamente dai malgasci stessi. e quindi ogni anno noi diciamo sosteniamo un piano di progetto che viene presentato dalla comunità di Padre Pedro, che spazia da per esempio la costruzione di cisterne che aiutino a portare le riserve d'acqua a tutte le famiglie, alla costruzione di nuove case per accogliere nuove famiglie, moltissimo al sostegno all'istruzione e quindi materiale scolastico, manutenzione degli edifici scolastici, sostegno per pagare gli stipendi degli insegnanti.
Leggo che con 5.000 euro si può costruire una casa su due piani, cioè in realtà delle cifre ridicole ma assolutamente significative, ridicole per noi almeno.
Beh,
per il momento.
5.000 euro per un magliaccio sono tantissimi.
No, ridicole per noi.
Considerare che anche se appunto a dirlo così una casa su due piani sembra già un grande traguardo, purtroppo si tratta di case che non sono dotate né di acqua corrente né di elettricità. Queste due cose, diciamo, portare l'acqua corrente dentro ogni casa è ovviamente molto costoso e molto faticoso per costruire.
Beh, sottintende anche, esatto, delle infrastrutture che non si può senz'altro accollare una piccola associazione o Padre Pedro stesso, lì dovrebbe essere proprio lo Stato a provvedere.
Purtroppo Padre Pedro supplisce in moltissimi casi all'assenza dello Stato. A me è capitato di vederlo direttamente, ci sono malati che vengono rifiutati dagli ospedali di Antananarivo e gli viene detto di andare da Padre Pedro perché si pensa che sicuramente saranno accolti.
È una storia
dal tipo di malattia che hanno,
certo,
e quindi anche di difficoltà poi di poterli assistere.
È una storia che si ripete, non è il primo caso, non sarà l'ultimo, di missionari che effettivamente sono un po' non l'antistato, perché assolutamente collaborano con lo Stato, ma in realtà fanno certe volte anche di più e meglio dello Stato, e devo dire la verità che soprattutto in Africa, ma non solo, sono tantissimi, e per fortuna anche che ci sono persone come voi che li sostengono a distanza. Musica e fra pochissimo nuovamente con Fabio Meloni, presidente dell'Associazione Amici di Padre Pedro.
caro, a Sarrat.
Allora, Fabio, cosa ci fai mangiare in Madagascar? Perché già ci hai un po' fatto venire l'acquolina, hai cominciato a dire le spezie, comunque la frutta, deve essere qualcosa di meraviglioso anche il pesce, perché essendo un'isola, però ci sono anche, penso, le zone interne che campino di carne, no?
Sì, anzi direi che quello che mi è capitato è di trovare più spesso cucina di carne che cucina di pesce in Madagascar.
Senti, i piatti più buoni, diceli.
Ma allora, come dicevo all'inizio, in realtà loro usano moltissimo la cucina francese e la sanno fare molto bene. Quindi quello che è una cosa tipica della cucina francese è cucinare l'anatra in vari modi, no? L'anatra all'arancia, per esempio, è sicuramente una cosa molto conosciuta, e loro sono bravissimi e la riescono a fare molto bene. E poi cucinano, per esempio, un'altra cosa che è molto frequente nelle zone di mare sono gli spiedini con i gamberetti o altri tipi di crostacei, e tra l'altro loro usano moltissimo anche mangiare i gamberi di fiume.
Certo.
Quello anche diciamo sono un piatto che
diversi tra l'altro i fiumi del Madagascar, non è che ci immaginiamo in Africa e quindi è tutto secco e tutto quanto deserto.
Non è un paese tutto arido, assolutamente no, anzi è un paese abbastanza lussureggiante, e però c'è da dire che poi l'alimentazione base della popolazione a tutti i livelli è comunque il riso. I malgasci mangiano riso a tutte le ore del giorno, anche la mattina quando si svegliano, il loro pasto è fondamentalmente a base di riso. In alcuni casi purtroppo a base di riso e basta, nei casi più favorevoli invece il riso condito con le spezie, con le salse o anche con la carne. Loro hanno un tipo di bovino che è tipico del Madagascar che si chiama zebù, che è un po' diverso dalla nostra mucca, però ovviamente ci assomiglia molto. E quindi spesso nei loro piatti, per esempio, può essere il riso con lo spezzatino di zebù, che è assolutamente buono e consigliabile.
Ascolta, incontri ravvicinati del terzo tipo con qualche animale anche piuttosto singolare, a parte i lemuri che penso che sbuchino da ogni dove?
Beh, effettivamente non ho avuto incontri, come dire, particolarmente, non so, incontri così, diciamo, che potessero essere un po' strani, se non appunto i lemuri, che hanno questa caratteristica, sono proprio giocherelloni, per cui vogliono, cioè sembra quasi che vengano a chiederti di giocare, no? Come noi giocheremmo con un gattino, con un cane. E poi i camaleonti, c'è anche quest'altra cosa, che spesso, diciamo, passando lungo le strade turistiche si trovano moltissimi ragazzi che hanno questi bastoni con i camaleonti, cercano di chiederti magari qualche soldo, perché ti fanno vedere il camaleonte che, non so, si muove, lo mettono su un braccio, fanno in modo che cambi colore, fanno un po' queste cose. E poi ecco una cosa che ricordo è che ci sono diversi tipi di insetti, questi per la verità, diciamo, non è che si vedano solo in Madagascar, però lì se ne vedono parecchi, di insetti che potremmo definire insetti a forma di bastoncino, di stecchino,
ah,
che sono
sì,
quasi
sì,
che si mimetizzano con i ramoscelli delle piante,
sì,
con le foglie, se ne trovano parecchi, ecco, anche in passeggiate molto semplici.
E come sono i malgasci? Dal punto di vista estetico sono un misto ormai frutto della storia del Madagascar, quindi un po' orientali, un po' africani, un po' europei. Forse sono i più complessi dal punto di vista, no, di somatico del continente africano, forse.
Ma allora, loro sono, dal punto di vista così appunto puramente estetico, non sono particolarmente scuri, e appunto poi a seconda delle zone hanno dei tratti un po' più o meno orientaleggianti, con magari con gli occhi lievemente a mandorla, addirittura dei tratti qualche volta un po' indiani, questo dipende un po' dalle zone. E sicuramente sono un popolo molto accogliente e molto caloroso, hanno questa caratteristica che sono sorridono sempre, e questo mi ha sempre molto colpito, che anche nelle avversità, anche nelle, insomma, in situazioni di sofferenza, di povertà, hanno una grande capacità di sorridere, una grande capacità di essere sempre molto gentili, molto affettuosi, e poi amano tantissimo cantare e ballare. I malgasci riescono a cantare e a ballare anche quando in qualsiasi cerimonia, in qualsiasi momento anche di piccola celebrazione, e quindi anche le persone più povere sanno trovare questi momenti di gioia.
Una cosa che un malgascio fa sempre e un italiano trova stranissimo che faccia?
Beh, allora, una cosa dei malgasci che è molto nota, loro stessi se ne rendono conto, è che loro hanno una grande senso dell'educazione, per cui non diranno mai di no. I malgasci dicono sempre di sì, qualsiasi domanda uno faccia. E però poi sono anche un popolo abbastanza, come dire, orgoglioso, abbastanza fiero, e quindi spesso dicono di sì, ma non fanno assolutamente quello che uno ha chiesto o ha domandato, e anzi fanno il contrario, no? E quindi hanno un po', diciamo, bisogna stare attenti, non bisogna, diciamo, a volte non bisogna dare per scontato, no? Che, diciamo, ho chiesto questo favore o ho fatto
non posso
domanda,
riferire
la risposta è veramente
non posso riferire il commento di Gaetano Paradisi alla parte tecnica, ma effettivamente è un comportamento talvolta anche molto italiano questo, tranquilli, tranquilli su questo. E invece un'ultima domanda che ti faccio e poi ti lascio andare ai tuoi impegni. C'è un qualcosa che ti ha colpito nella filosofia, nel modo d'essere, al di là della gioia, per esempio, nonostante le difficoltà che questi malgasci portano dentro di sé, ma qualche cosa che ti ha insegnato il popolo malgascio e che ormai si dice, no, quando uno va in Africa gli viene il mal d'Africa, ma poi diventa un po' come loro in qualche cosa? Ecco, tu sei africano e malgascio in cosa?
Questa è una domanda, è la prima volta che mi fanno questa domanda. No, devo dire una cosa che sicuramente ho imparato, cioè che mi ha colpito sempre molto, è che sono un popolo nel quale nessuno è mai veramente, non si rischia mai di essere soli, nel senso che loro hanno questo senso molto allargato della famiglia, per cui ci sono appunto c'è la famiglia classica, la mamma, un papà, di solito tanti bambini, tanti figli, come sempre in questo paese, ma poi ci sono i nonni, gli zii, i cugini, per cui anche quando un bambino per una malattia, per una qualche vicenda rimane senza genitori, in realtà non sarà mai orfano, non sarà mai solo, perché ci sarà sempre qualcuno della famiglia allargata che si prenderà cura di lui, e questo è una cosa, diciamo, molto diversa da noi europei, però che è una cosa importante, insomma, molto, molto importante per loro, ecco, questo sicuramente è un aspetto che mi ha colpito e che trovo in realtà positivo, ecco, che li aiuta sicuramente, insomma. C'è una forte solidarietà di questo tipo.
Ultimissima domanda, un luogo non turistico del Madagascar in cui magari hai avuto la fortuna di andare e che consiglieresti di andare a vedere, non soltanto per la bellezza, ma anche se è significativo per qualsiasi cosa.
Ma allora, se devo essere proprio sincero, io
da Padre Pedro.
Di andare da Padre Pedro.
Io lo sapevo.
Perché, diciamo, ci sono delle... No, perché secondo me è molto istruttivo andare a vedere che cosa lui ha fatto, come lo ha fatto, e ecco, io ho voluto, anche se padre Pedro me l'aveva sconsigliato, ma io ho voluto che lui mi portasse nella discarica e ho voluto farmi il tragitto dal suo villaggio fino a tutta la discarica e tornare indietro per capire veramente, no, quale fosse la realtà. E un altro posto dove sono stato, sempre grazie a padre Pedro, che veramente mi ha lasciato senza fiato, è un piccolo villaggio che si trova a nord di Antananarivo, ci vuole un'ora di macchina, che sempre ha realizzato, diciamo, sempre stato realizzato dalla sua comunità, ed è un villaggio che si trova in una zona che potremmo definire di campagna, dove praticamente prima era una zona completamente arida, perché purtroppo c'è questa tradizione di bruciare gli alberi, di bruciare i prati per ricavare delle terre dove costruire o dove ricominciare da zero una cultura. Padre Pedro ha realizzato un piccolo villaggio con la sua comunità e si sono impegnati al rimboschimento. Ogni anno le scolaresche della comunità di Padre Pedro, durante le vacanze, vanno lì e piantano degli alberi.
Come si chiama il villaggio?
E oggi c'è un bellissimo bosco. Ecco, purtroppo non ricordo il nome del villaggio.
Ma allora fate così, andate
però,
a Antananarivo, poi da Padre Pedro.
Lui, diciamo, ci porterà. È uno di quei nomi malgasci un po'
impronunciabili. E su questo non possiamo darti torto, perché vedi che ho assolutamente fatto proprio mia la cosa, che non ti dovevo assolutamente chiedere nomi di luoghi, di cose, anche perché ci si mette mezz'ora solo per dirli, perché sono piuttosto lunghi.
Sul sito nostro sicuramente li trovate scritti in modo corretto.
Allora ricordiamo il sito
www.amicipadrepedro.org.
E noi ringraziamo il presidente degli Amici di Padre Pedro, Fabio Meloni, che è stato con noi, e con lui ringraziamo anche Gaetano Paradisi alla parte tecnica, che ci ha assistito amorevolmente di là, guardandoci ogni tanto e contribuendo come al solito anche lui con la partecipazione attiva al nostro programma. Grazie veramente di cuore per essere stati con noi, e ovviamente per quanto riguarda noi ci ritroviamo domani con un'altra puntata di Poteva essere un talk show. Ciao a tutti.
Yeah.